Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In questo libro ho cercato di raccontare quello che per parecchio tempo non si è più letto sui giornali e non si è più visto nei telegiornali. Ora l'Afghanistan è tornato drammaticamente sulle prime pagine dei quotidiani ed è auspicabile che l'indifferenza non abbia di nuovo il sopravvento. Mi ritornano alla mente le parole pronunciate dal presidente Karzai nei mesi scorsi. Oggi più che mai un monito per tutti. Se non combatterete il terrorismo qui, lo dovrete combattere a casa vostra. È lunedì 19 giugno 2006, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande in studio per il nostro programma di approfondimento quotidiano Al di là della notizia. Un saluto a Mario Scattoni in console, in regia oggi Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio. Avete ascoltato le ultime righe di un libro che si intitola Il vento di Kabul, cronache afghane. In studio con noi quest'oggi c'è l'autrice di questo libro, si chiama Tiziana Ferrario, benvenuta.
Buongiorno.
Tiziana Ferrario, giornalista, conduttrice, inviata nelle zone di crisi, Africa, Asia, Medio Oriente, per il TG1, per i suoi reportage ha ottenuto numerosi riconoscimenti, ha dato alle stampe da poco questo volume, Cronache Afghane, dunque 356 pagine, Baldini e Castoldi, Dalai Editore, Il vento di Kabul, il titolo, un libro dunque che raccoglie la sua esperienza in questo paese, l'Afghanistan, paese che ha conosciuto quando era sotto il regime dei talebani, poi ha visitato negli ultimi 5 anni, in cui il paese sta cambiando dopo la guerra del 2001, dopo la caduta del Mullah Omar, dopo la creazione di una costituzione, dopo che si è avviato un lento, difficilissimo processo di democratizzazione. Un processo che però sta in questi giorni in un momento cruciale e per questo crediamo che questo libro sia davvero di attualità. Due notizie che chiediamo subito di commentare alla nostra ospite. L'Afghanistan ha bisogno di aiuto e l'Italia intende continuare ad onorare nel migliore dei modi l'impegno della NATO. Lo ha detto il ministro della difesa Arturo Parisi l'altro ieri parlando con i militari italiani schierati ad Herat nell'Afghanistan occidentale. E poi una notizia che è arrivata ieri: i taleban hanno massacrato 32 persone, tutti membri della famiglia o dell'entourage di un parlamentare afghano, una strage avvenuta nella provincia di Helmand nel sud del paese. Dunque, che fase è questa della democratizzazione, della normalizzazione dell'Afghanistan? Una fase in cui i talebani tornano a farsi sentire in maniera molto forte?
E intanto sono rientrata proprio ieri sera dal viaggio in Afghanistan insieme al ministro della difesa Parisi. È una fase molto delicata. I talebani non solo stanno facendo sentire di nuovo la loro presenza, ma lo stanno facendo in modo massiccio. Solo nel mese di maggio ci sono stati più di 500 morti nelle regioni del sud dell'Afghanistan in combattimenti che non si vedevano dal 2001. Gli aerei americani sono tornati a bombardare quelle zone proprio come quando c'era la guerra e bisognava cacciare i talebani. Quindi c'è un'offensiva da parte dei talebani molto forte in atto, alla quale stanno rispondendo sia le forze della coalizione internazionale sia l'esercito afghano. È probabile che andrà avanti per molte settimane, perché c'è sempre un calendario dei combattimenti in Afghanistan: si combatte in estate e poi si blocca tutto in inverno. Quindi i talebani, non è un caso che stanno tornando così prepotentemente in queste settimane, perché sanno che a partire da luglio comunque le truppe NATO dovranno dispiegarsi in quelle zone dove loro si nascondono, e quindi se vogliono scoraggiare il dispiegamento delle truppe NATO devono farlo oggi con una violenza molto forte.
Noi avevamo intervistato proprio all'inizio del mese di maggio il generale di corpo d'armata Mauro Del Vecchio, che fino all'inizio proprio del mese scorso comandava la missione ISAF in Afghanistan. Del Vecchio in questa intervista, che commentava purtroppo la morte di 2 militari italiani in Afghanistan, ci diceva che la missione internazionale in questo paese asiatico dovrà continuare ancora per molti anni. A fine giugno adesso il Parlamento italiano deve ridiscutere il il finanziamento a questa missione militare alla quale l'Italia partecipa. Incontrando il ministro della difesa afghano, il suo omologo, Parisi ha potuto dare delle assicurazioni. Com'è stato questo incontro? Di cosa si è parlato?
Intanto Del Vecchio con me si è anche sbilanciato, perché io insistevo con lui e mi ha detto bisognerà restare almeno altri 10 anni, quindi quando parla di tempi lunghi intende almeno 10 anni, perché le cose cambino veramente ci vuole tempo, e l'Afghanistan è un paese che esce da 23 anni di guerra, che ha distrutto qualunque struttura del paese, non solo, proprio ha distrutto anche, ha lasciato macerie nelle menti, ha lasciato macerie nelle città, e quindi è molto complicato uscire da questi anni di violenza. Io quello che penso è, andando lì mi rendo conto che la gente ha visto la caduta dei talebani con un grande ottimismo. Io ricordo l'entusiasmo della gente nel 2001 e nel 2002, sono tornati a casa 4 milioni e mezzo di afghani, proprio perché credevano nella pace, credevano nella possibilità di un futuro. Lentamente però questo entusiasmo si è un po' spento, perché non ci sono dei reali cambiamenti nella loro vita. È sicuramente meglio oggi di quando c'era l'isolamento nel quale il paese era precipitato con il regime dei talebani, però manca davvero il cambiamento che faccia guardare al futuro con grande fiducia. È sempre difficile trovare un lavoro a Kabul, si vive in case dove ancora non c'è l'acqua e la luce, le scuole delle bambine sono state riaperte, ma c'è solo il 40% delle bambine riesce ad andare a scuola, il 60% non ci va perché o non può raggiungere la scuola o perché i genitori hanno paura, molte scuole femminili vengono continuamente date alle fiamme. Quindi è un paese che ha bisogno di tempo per uscire dalla devastazione di tanti e tanti anni di guerra, e quindi serve un impegno umanitario molto molto forte. E siccome non c'è la pace, perché non si può dire che la guerra sia finita in Afghanistan, ovviamente questo aiuto umanitario io credo sia indispensabile farlo con anche un'assistenza che in qualche modo tolga di mezzo i terroristi, perché ci sono in Afghanistan, non dimentichiamoci che l'Afghanistan è stato per anni un grande campo di addestramento per il terrorismo internazionale, cioè Bin Laden non è mai stato catturato.
È il paese nel quale ancora si cerca Osama
Bin Laden. Si cercano i terroristi, si sa che si nascondono probabilmente nelle aree al confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, quindi non è che stiamo là perché vogliamo occupare un paese, ma perché il regime dei talebani aveva isolato l'Afghanistan dal resto del mondo e privato per esempio le donne di qualunque diritto umano, anche il più elementare, come poter lavorare, come poter studiare. Quindi noi siamo andati là perché c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle, ci siamo andati con grande convinzione, tutta la comunità internazionale c'è andata, non c'è stato un dibattito che ha spaccato sull'andare o il non andare, tutti eravamo convinti che bisognasse andare a eliminare il terrorismo, che non è stato ancora tolto in Afghanistan, continua a essere presente. Un paese complicato da conoscere, da conquistare.
Quello che emerge da questo libro, stiamo parlando qui sulla Radio Vaticana in diretta con Tiziana Ferraro del suo libro Il vento di Kabul, cronache afghane, che siamo veramente in un momento di svolta importantissimo per il futuro della popolazione afghana, popolazione che deve piano piano arrivare ad avere fiducia in un futuro per il proprio paese, quindi avere fiducia anche negli stranieri che sono in questo enorme territorio, più del doppio dell'Italia, per cercare di dare un futuro democratico all'Afghanistan. Ma prima ancora di andare su quello che pensa la popolazione, tra poco ne parleremo anche con un'altra ospite che ci raggiungerà al telefono, volevo far commentare a Tiziana Ferrario una frase pronunciata da Gino Strada, fondatore di Emergency, che ha un ospedale a Kabul, un celebre ospedale proprio
molto
per il grande
bello
aiuto
ospedale,
umanitario
utile.
Che dà. Ecco, proprio incontrando il ministro Parisi nei giorni scorsi, Strada ha detto: con i soldi della guerra si sarebbero potuti costruire centinaia di ospedali.
Io ho messo piede in Afghanistan la prima volta proprio con Gino Strada, quindi so quanto sia utile il lavoro che fa con i suoi ospedali, non solo a Kabul ma anche nel Panjshir. Però mi rendo anche conto che è abbastanza velleitario sperare di poter fare solo l'aiuto umanitario in un paese dove c'è ancora una grossa parte in cui si combatte. Quindi non è così semplice riuscire ad avere solo l'aiuto umanitario, anche perché una parte delle persone che vogliono stare ostacolare l'aiuto, ma intendo dire, c'è anche chi vuole ostacolarlo questo aiuto umanitario, c'è chi non lo vuole. Io l'ho visto com'era l'Afghanistan dei talebani, era un paese isolato. Di recente ho incontrato anche Alberto Cairo, un italiano che vive là da 17 anni, ha un ospedale
famoso, anche questo
famoso, nel quale si rimettono protesi a persone che hanno perso gambe, braccia saltando sulle mine o nei combattimenti. Ecco, lui dice: la cosa peggiore che oggi potrebbe accadere all'Afghanistan è di ripiombare nell'isolamento. Ecco, quindi andarsene oggi dall'Afghanistan significa riconsegnare il paese ai talebani, ai terroristi, e credo che questo non convenga a nessuno di noi.
Dunque andarsene dall'Afghanistan non conviene proprio anche per il futuro della popolazione afghana, ma quanto gli afghani hanno fiducia nella possibilità di trovare un altro modo di vivere, di passare a una normalizzazione dopo anni di guerra e anche di sofferenze. Ne parliamo con una ospite che ci ha raggiunto in questo momento al telefono. Si tratta di Carla Ciavarella, responsabile del programma Giustizia dell'Agenzia ONU Droga e Crimine proprio in Afghanistan, da 3 anni a Kabul, in questo momento a Roma, ma in procinto di ripartire per l'Afghanistan. Ciavarella, buon pomeriggio, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, un bacio affettuoso a Tiziana.
Allora, quanto gli afghani hanno fiducia nella possibilità che il loro paese diventi un paese diverso, democratico e pacifico?
Innanzitutto devo dire che ho ascoltato l'intervento di Tiziana Ferrario, ritengo che la sua analisi, come sempre, è assolutamente puntuale e lucida. Quanto gli afghani credano, sicuramente vogliono continuare a crederci. E è anche il caso di ricordare che le Nazioni Unite, con la loro presenza piuttosto massiccia, devo dire, hanno anche portato e hanno anche assunto molti afghani nelle loro istituzioni. Quindi diciamo che l'indotto che la presenza internazionale sta portando in Afghanistan è un indotto economico e anche di culturizzazione, di lavoro, che porta un vantaggio alle famiglie. Le famiglie afghane sono famiglie sempre molto allargate. C'è una persona che lavora, ma la persona che lavora provvede a mantenere una serie di persone, non soltanto il nucleo familiare originario, ma anche figlie, sorelle, fratelli, nipoti e suoceri e quant'altro ancora. Quindi c'è sicuramente un vantaggio di indotto importante e rilevante. Gli internazionali che vivono a Kabul hanno praticamente affittato case, hanno assunto personale, diciamo, quindi c'è una vita nuova a Kabul, il tenore di vita si è modificato, anche se lentamente, e quindi c'è un interesse da parte degli afghani a che la comunità internazionale resti. Certo, d'altro lato è chiaro che il processo lento di democratizzazione forse è più lento di quanti avevano aspettative diverse, ma era inevitabile che ciò accadesse. Le tensioni di questi ultimi giorni manifestano semplicemente, inevitabilmente, quello che esiste ancora. È un paese che ha una forte componente appunto anche tribale, dove la cultura predominante fino a poco tempo fa era quella della guerra, dei fucili. Le persone, un tempo i ragazzi, per trovare lavoro bastava che si rivolgessero al mullah del villaggio, al warlord del villaggio, per avere subito una divisa e un Kalashnikov, e questo gli garantiva cibo e sostentamento per la famiglia. Mollare, lasciare andare via questa cultura richiede tempo, e devono essere appunto attrezzati strumenti alternativi per poter convincere le popolazioni, tutta la popolazione afghana. Ricordiamo che l'Afghanistan è un paese grandissimo, enorme, 4 e 3 volte la Spagna come vastità, ed è montagnoso, difficile da raggiungere, le strade non sono asfaltate, si possono raggiungere città e paesi soltanto con collegamenti aerei, non esiste una rete ferroviaria. Quindi riuscire a sviluppare una rete, uno sviluppo coeso, coerente, in 5 anni era assolutamente impossibile e improbabile. Noi stessi lo sapevamo. È un percorso lungo, di questo siamo consapevoli, ma deve essere un percorso persistente, perdurante. Dobbiamo andare avanti e avere il coraggio di andare avanti senza, lasciarci abbattere da queste fasi che sono, noi riteniamo che siano fasi fisiologiche.
Ecco, un'ultima domanda, restando proprio su questo tema, Carla Ciavarella. Si parla di questa offensiva primaverile estiva dei talebani dal sud, ma in particolare quanti, se fosse possibile fare una percentuale, quanti afghani in qualche modo non hanno più fiducia nella normalizzazione, quindi non vogliono le truppe straniere sul loro territorio e invece in qualche modo credono che la loro l'unica speranza di sopravvivenza sia dare retta a chi fa le azioni terroristiche, a chi vuole far tornare un vecchio regime. C'è ancora una parte della popolazione che crede che la soluzione sia da quella parte?
No, io non credo assolutamente questo. Nei commenti che ho ascoltato dai miei colleghi afghani e dalla gente che lavora con me, la maggior parte di queste persone dice che questi non sono veri musulmani.
Io penso che ci sia un problema però molto importante che Carla Ciavarella conosce bene, che è la lotta alla droga, all'oppio, perché è quello che porta all'instabilità. Di recente anche ieri Karzai ha detto terrorismo e narcotraffico sono un binomio, sono un'alleanza che sta procedendo di pari passo, quindi finché non si trova un modo per sradicare la cultura dell'oppio, per dare ai contadini afghani, che sono l'anello debole poi perché per loro significa solo la sopravvivenza della famiglia, certo non si arricchiscono. Ecco, se non si danno dei progetti alternativi seri ai contadini e se non si combatte davvero la droga, ecco, difficilmente l'Afghanistan potrà diventare un paese stabile. Proprio l'altro giorno, mentre ero in Afghanistan, mi hanno detto che i raccolti, questo è il periodo di raccolti, ci sarà un aumento del 20% della produzione di oppio del raccolto. Quindi significa che nonostante la presenza dei soldati internazionali, nonostante il governo afghano stia cercando di distruggere appunto le coltivazioni, cioè comunque se ne coltiva ancora di più, e questo è il vero elemento sul quale fare una riflessione seria.
Ciavarella, un commento su questo tema, uno dei temi centrali quando si parla del futuro dell'Afghanistan, e poi la salutiamo anche perché sappiamo che sta proprio per partire di nuovo.
Sì, è vero, è assolutamente importante e rilevante assumere un serio impegno nell'azione di contrasto alla droga. E soprattutto è importante prospettare percorsi alternativi, di coltivazione alternative ai farmer, ai coltivatori, insomma a coloro i quali la producono, la coltivano ne seguono lo sviluppo. Questo è il grande problema dell'Afghanistan e sicuramente, come ha detto Tiziana, è fortemente collegato al problema del terrorismo, ma non credo che le persone, che gli afghani, siano contenti di vedere azioni terroristiche in giro nel loro paese. Sono terrorizzati quanto lo è la comunità internazionale.
No, anche perché sono le principali vittime. Proprio l'altro giorno c'è stato un attacco kamikaze terribile su un pulmino di lavoratori afghani che stavano andando alla base americana di Kandahar, proprio, e una bomba esplosa all'interno di questo automezzo e ha fatto vittime solo tra gli afghani. Quindi sono gli stessi afghani che pagano il prezzo di questa instabilità. E non è un caso che poi anche il disarmo non sta funzionando, perché solo il 2% delle armi è stato riconsegnato. Questo perché? Perché ancora il paese è instabile, è pieno di milizie private, di gruppi armati, di bande, e quindi la gente non si sente sicura e nessuno certo riconsegna il Kalashnikov, che sa con il quale quello è l'elemento con il quale si può difendere.
Quindi la droga, il disarmo, anche il problema del rispetto dei diritti umani, delle norme di giustizia internazionale, proprio il lavoro che sta compiendo anche Carla Ciavarella in Afghanistan per le Nazioni Unite, questi nodi che deve affrontare questo paese con l'aiuto della comunità internazionale. Ringraziamo Carla Ciavarella per questo intervento, buon viaggio.
Grazie a voi, buona giornata.
Buon viaggio Carla.
Un bacio affettuoso.
Ricordiamo che Carla Ciavarella è responsabile del programma giustizia dell'Agenzia ONU Droga e Crimine proprio in Afghanistan. Siamo proprio in chiusura con Tiziana Ferrari, autrice del libro Il vento di Kabul, cronache afghane, nostra ospite qui sulla Radio Vaticana in diretta. Una battuta finale, proprio come riuscire a dare fiducia alla popolazione afghana, a far sperare agli afghani nel loro futuro, fargli credere che un altro Afghanistan veramente è possibile?
Beh, sicuramente impegnandoci ancora di più negli aiuti umanitari. Io credo che il consenso passi attraverso delle condizioni di vita migliori. Oggi sono ancora terribili le condizioni di vita degli afghani, ancora per le donne è una vita molto dura. Parlavamo dei diritti umani, i diritti umani ancora per le donne sono un sogno, nonostante abbiano riconquistato sulla carta, nella Costituzione, una reale parità tra uomo e donna in Afghanistan. Però tutto questo ancora non accade, sono arrivate in Parlamento, ma devono riuscire davvero a far sentire la loro voce e contare molto nella società, perché questo purtroppo è una conquista che ancora non hanno raggiunto.
Stai per ripartire per l'Afghanistan?
Sì, sono appena rientrata, ma riparto tra qualche giorno. È utile perché è un momento così delicato che è importante andare, rientrare, insomma, parlare con la gente e vedere. Ogni volta ti accorgi che c'è un cambiamento in atto e comunque la situazione non va bene. Ecco, non, io ho una visione realista, non credo di essere pessimista.
Grazie ancora a Tiziana Ferrari, autrice del libro Il vento di Kabul, che è stata nostra ospite. È tutto per questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.